Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ora facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Luca. Ecco perché imitino San Luca nell'amore a Gesù e alla Madonna. Difatti, chi parla di più della Madonna è proprio San Luca. Ecco, allora iniziamo la nostra trasmissione, vero, con il segno della croce che ci identifica come cristiani che credono nel Dio uno e trino. Ecco. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me, in noi, e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, dopo aver fatto anche questo atto di riparazione, che è, diciamo, un atto anche di consolazione rivolto ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, perché sono sempre pochi quelli che riparano ai peccati dei molti, però vedete che anche nel Getsemani, ecco, il Padre ha mandato un angelo a consolare Gesù, che era triste fino alla morte. Però nessuno si domanda perché era triste fino alla morte, perché aveva appena istituito la Santissima Eucaristia e aveva visto cosa ne avremmo fatto noi, come avremmo ricevuto Gesù durante, diciamo, nei secoli, cosa avremmo fatto di Gesù. Ecco, e oggigiorno, ecco, che è sparita la parola peccato, immaginate quante comunioni sacrileghe. Proprio qualche giorno fa, parlando con delle signore che ho incontrato per caso, no? Perché mi sono sentito di dire a queste signore, dico, voi volete andare in paradiso? Ah sì, certo che vogliamo andare in paradiso. Bene, dico, dovete farvi sante. Come sante? E allora abbiamo iniziato a parlare e quando gli ho spiegato bene tutte le cose si sono accorte che sono 40 anni che fanno comunioni sacrileghe, perché peccati mortali mai confessati, magari loro dicono manco lo sapevo, però tu sapevi tante cose, meno il catechismo, meno, ecco, l'insegnamento che ci viene dato, ecco, per seguire Gesù Cristo. E allora dice, ma allora se non ti avessimo incontrato noi, cosa sarebbe stato della nostra vita? Andate a confessarvi, ecco, e chiedete umilmente perdono al Signore, perché gli direte, ma io non lo sapevo, e non è una scusa, diciamo, valida, perché tu sai tante di quelle cose che non servono a niente, e quelle che servono tu non solo non le conosci, ma manco ti interessa di conoscerle. E difatti, proprio per mostrarvi questo evento con queste persone, detto così, vedete, noi dovremmo vergognarci, diciamo, per uno dei tanti motivi, perché parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio, bene, allora dico, sono tutte lettere d'amore che Dio ha inviato a noi. E abbiamo una quantità di lettere d'amore di Dio, che è amore, rivolte a noi. Disgraziati che siamo, non le abbiamo mai lette, le lettere d'amore indirizzate a noi, no? E allora dicono, Claudio, ci fai morire, perché è vero, è giusto, che vergogna, le lettere d'amore che Dio ha scritto a noi non le abbiamo mai lette. Capite? Purtroppo così siamo messi. Allora è chiaro che Gesù era triste fino alla morte, dirà guarda cosa ho fatto io per queste persone, cosa gli ho detto, quello che gli ho mostrato, io sono maestro in parole ed opere, questi sono disinteressati, cioè non ci fanno caso, non si sono accorte l'amore che io ho verso di loro, e anche quello che gli ho scritto manco sanno cosa ho scritto per loro. Cioè queste cose il Signore non le ha mandate agli angeli, le ha mandate a noi, ecco, e non sappiamo neanche cosa ci ha scritto colui che dall'eternità ci ama. Allora, ha ragione Gesù Cristo di sudare sangue, di essere triste fino alla morte? E chi sono sti poveri disgraziati che lo hanno reso triste fino alla morte? Siamo noi che manco confessiamo, cioè proprio distratti dal maligno con mille cose che non contano per la nostra salvezza, ma soprattutto per la gloria di Dio. Noi siamo stati creati per dare gloria a Dio. Il Salmo dice gloria di Dio è l'uomo vivente. Ma dico, secondo voi noi che razza di gloria siamo? Sì, siamo viventi nella carne, ma lo spirito io non lo so come sia combinato, ma gloria di Dio è l'uomo vivente nella grazia, vivente nella grazia. E quando vive nella grazia, diciamo, sente, diciamo, bisogno di trasmettere quello che ha anche ai fratelli. Diciamo, c'è quel antico detto, no? Ogni botte dal vino che ha. Voi oggi, quando sentite parlare un cristiano, dice, ma questo qua è vino fatto con le polverine o è vino di uva, è fatto con l'uva? È vero? Ecco, la gente non si accorge, perché un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta siamo arrivati qua. E facevo questo esempio, dico, non so chi di voi ancora sa lavorare a maglia, si dice, vero? Cioè, che con i ferri e la lana, diciamo, che confeziona un gilet, una maglia, qualche cosa, diciamo una maglia, un maglione, adesso che viene il freddo. Allora, come fa il nemico? Non ti toglie il maglione, sai come fa? Piglia il capo del filo e comincia a tirare, e tu vedi che le tue maniche si accorciano, perché dice, ma io la manica l'avevo fino al polso, qui già è arrivata al gomito, ma chi è che fa queste cose? E lui continua a tirare. Dopo un certo periodo tu ti ritrovi senza maglia, perché tutta la lana se l'è presa lui. E così ha fatto anche con la nostra fede. Vede, la strategia di oggi è quella lì del demonio che prende il filo e continua a tirare, tirare, tirare. Siamo nudi di grazia. Siamo nudi di verità E allora non ci accorgiamo, non sentiamo il freddo delle parole vane, ma prendiamo per buono tutto, perché basta che ci sia qualcuno che parla con dolcezza e allora noi ci pare che sia ottimo. Ma secondo voi il demonio a Santa, no, a Eva, con gli amici, ha detto: oh, no, sarà dolcissimo, ma no, guarda che se mangi la mela diventi come Dio. Ah, che bello, ma che dolce, ma senti che dolcezza che c'ha sto disgraziato. E tu gli credi. Ecco, invece il Signore dice: se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Oh, mamma mia, ah, questo non è dolce questo discorso, eh? Allora preferisci quell'altro, però la tua maglia che avevi l'hai persa. La, diciamo, l'innocenza battesimale l'hai persa, eh? Poi hai guadagnato qualcosa nei primi anni, diciamo, di grazia, e adesso sei senza maglia, ecco, che riscalda il cuore questa lana, diciamo, che è stata filata, e questa lana è stata tosata all'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È per quello che c'hai freddo, perché non ti sei accorta che non hai più la maglia. Ecco, allora, questa è una premessa, ecco, che mi viene in mente quello che quelle tre signore che ho incontrato, che non conoscevo, ma mi sono permesso di chiederle se vogliono andare in paradiso, e allora mi hanno detto di sì. E dico: dovete farvi sante. E poi parla, e naturalmente dicono: queste cose mai sentite, non ce l'ha mai detto nessuno. E noi pensavamo di essere normali e ci siamo accorte che siamo peccatrici, incallite. Adesso andremo a confessarci, perché ammettiamo di essere peccatrici, incallite. Ecco, pensavamo di essere buone cristiane, pensa un po'. E dici: io mi sento sano. Ecco, vai a fare la TAC e ti dicono: hai 12 metastasi. Ma com'è? Possibile? Sì, sì, hai 12 metastasi. Ma se mi pareva di star bene, sono 12 metastasi. E allora dici: ti faccio vedere pure la fotografia delle tue metastasi, se non ci credi. Allora questi le hanno viste e hanno detto: sì, sono le metastasi dei nostri peccati. Bene, allora San Luca ci aiuti. San Luca è l'evangelista della Madonna, così viene definito, perché è lui che ha scritto di più della Madonna, e anche con, diciamo, con uno stile che è proprio suo. Sembra addirittura che lui sia stato anche un pittore. Infatti noi in Italia abbiamo a Bologna la Madonna di San Luca, cioè un'immagine che riferiscono a lui, ecco, questo quadro dipinto da San Luca. Però per dipingere quel quadro bisognava averlo nel cuore, e difatti perché ha dipinto il quadro della Madonna? Perché ce l'aveva nel cuore, perché ha avuto la grazia di capire che questa buona madre merita di essere glorificata per il suo sì, e perché la madre del sì educhi i figli al sì, non al no. Ieri sera ero con altre signore, mamma mia, e spiegavo, dicevo: ma voi quanti figli avete? Ma io ne ho uno. E tu quante ne hai? Due. Ah, capito. E gli altri dove l'avete messo? No, dice, mio marito non ne vuole più. Ah, per cui pensate un po', che se la Madonna ha detto di sì ed è diventata madre di Dio, ai piedi della croce Gesù gli ha chiesto un altro sì, di diventare madre di tutti gli uomini, ecco, che poi sono quelli che hanno ammazzato il figlio suo Gesù, e lei ha detto ancora di sì. Ecco, quando noi diciamo che non vogliamo più aver figli, voi non vi rendete conto cosa significhi questo? Praticamente il contrario del sì è il no, e il no è quello di Lucifero, non serviam. Il mio grembo servirà a tutto quello che si vuole, meno che per il fine per cui è stato creato. Non serviam. Lo so, però i tempi, il lavoro, i soldi, sì. Questi non sono mica figli tuoi, sono figli di Dio, ed è Lui che nutre gli uccelli del cielo e veste i gilli del campo, e questi non lavorano, vero? Non filano, sono vestiti meglio di te e sono vestiti come vuole il Signore, non come vuole la moda, e mangiano. Diciamo, i frutti più maturi se li beccano loro, non noi. Eppure non piantano, non seminano, non raccolgono e cantano. Cominciano la mattina a cantare le lodi al Signore, gli uccelli, capite? Che sono dei pennuti. E noi, vedete che non ci assomigliamo a questi uccelli, che però volano. Gli uccelli volano e chi ha fede vola con le ali della fede, se no diventiamo come le talpe, no? Che stanno sottoterra, non vedono nulla perché sono sottoterra, sono sepolte vive, e noi credo che siamo più o meno dei sepolti vive dalle menzogne e da tutto ciò che non ci fa vedere la luce del sole di verità. Non ci fa vedere la donna vestita di sole, non ci fa vedere le meraviglie eterne che spingono l'anima a cantare il Magnificat. Ecco, l'anima mia magnifica, il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà che noi non l'abbiamo, e che le lettere d'amore non le abbiamo ancora lette. Ecco, però diciamo che l'invito è a cambiare vita, l'invito è alla conversione reale, l'invito è a godere di essere servi inutili, ma che però, se avranno fatto tutto quello che il Signore gli ha chiesto, diranno: sono un servo inutile, perché il Signore poteva fare tutto anche senza di me, ma ha voluto coinvolgermi per darmi la gioia di collaborare con Lui. Ecco, bene. Allora, Anna, vuoi leggere la prima lettura?
Certo, eccomi. Allora, San Paolo, ormai prossimo al martirio, ci appare tutto conformato al Maestro Divino. Gli amici lo abbandonano proprio nel momento della prova suprema, ma egli confida nel Signore. I nemici lo attaccano, ma l'Apostolo delle genti perdona tutti ed esorta a fare altrettanto. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, e solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu, guardati da lui perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero.
Questa è la sorte di chi serve il Signore, perché Gesù Cristo non è forse stato abbandonato dagli apostoli nel momento della prova? Sono fuggiti tutti, meno Giovanni, il puro. Ecco, abbandonati. Allora, chi crede di voler seguire Gesù Cristo non deve andare avanti col pensiero degli applausi e dei complimenti, ma diciamo, noi abbiamo avanti agli occhi anche delle situazioni in cui i veri apostoli sono gli strapazzati, vengono lasciati soli, giudicati male, condannati, ecco, mentre gli altri esultano perché credono, ecco, si fanno come Dio, cioè si sentono superiori a tutti, ma non si accorgono che non stanno seguendo Gesù Cristo, ma stanno seguendo gli scribi e i farisei che ti condannano a morte. E allora questa solitudine, ecco, dice, però il Signore mi ha sostenuto, ecco, per cui confido nel Signore perché non sarò mai deluso confidando nel Signore. Il Signore, sapete cosa fa con i cristiani veri? Li mette alla prova perché possano credere, sperare, amare, adorare per quelli che non lo fanno più. Pertanto li ingaggia come riparatori. E allora San Paolo ha avuto questa fede, questa speranza, questa carità, questa adorazione alla verità, e praticamente per la verità gli hanno tagliato la testa, perché dalla sua bocca usciva la verità, per cui hanno voluto mozzargli praticamente il collo. Ecco, e questa è la sorte dei veri seguaci di Cristo, quelli che ricevono applausi e che sono così considerati, ecco, famosi. Il Signore dice: non mi assomigli proprio, perché tu invece che dare gloria a me cerchi gloria per te. Vedete, la Madonna, che è la madre di Dio, nascosta, di lei si parla poco. San Giuseppe, questo grande santo, proprio non si conosce una parola di San Giuseppe. Allora vedete che noi ci siamo conformati alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Perverso e malvagio. Ecco, che ammazza i propri figli prima di nascere e li vuole ammazzare anche quando sono anziani per recuperare i soldi che hanno mangiato loro con gli stipendi che si prendono, stipendi milionari, ecco, a scapito di coloro che hanno lavorato tutta la vita e alla fine vorrebbero ammazzarli perché, dice, la pensione, ognuno che muore sono soldi che rimangono a noi. È così. Bene, allora Anna, tu leggi adesso quello che dice Don Dolindo, che è preziosissimo.
Certo, sì. Allora, preso dal pensiero della morte vicina, San Paolo aveva premura di fare le ultime raccomandazioni e di ravvivare nell'animo dei suoi discepoli fedeli la memoria dei suoi insegnamenti. Si sentiva anche più isolato nel suo carcere e desiderava vedere qualche persona cara. Estenuato dalle sofferenze e dalla penuria di cibo, sentiva freddo. Solo, nelle lunghe giornate della sua prigionia, desiderava avere i libri, di papiri per leggere e le pergamene della Sacra Scrittura per meditare. Per questo, nel chiudere la lettera, fa a Timoteo delle raccomandazioni. Aveva dovuto già fargli sapere che desiderava vederlo, e perciò gli scrive: affrettati a venire ben presto da me, poiché Dema mi ha abbandonato per amore del secolo presente. Dema è lo stesso che Demetrio. Dalla lettera ai Colossesi e da quella a Filemone si deduce che fu a Roma con San Paolo durante la sua prima prigionia, e forse lo abbandonò per timore di compromettersi o perché gli costava molto l'avvicinare l'apostolo, data la maggiore severità che si aveva in questa seconda prigionia. Alcuni pensano che abbia addirittura apostatato, ma non pare possa rilevarsi dall'espressione di San Paolo. Difatti Demetrio se ne andò a Tessalonica, evidentemente per allontanarsi dal pericolo. Crescente, soggiunge San Paolo, è andato in Galazia. Di lui non sappiamo nulla. Tito in Dalmazia, ed il solo Luca è con me. Si parla dell'Evangelista. Prendi Marco, l'Evangelista, e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero. Due evangelisti che potevano autorevolmente propagare la parola di Gesù. San Paolo premurava Timoteo a venire presto da lui, ma aveva provveduto a mandare Tichico ad Efeso per supplirlo nel sacro ministero e non lasciare senza capo quella chiesa. Legato con catene alle mani e dai piedi, evidentemente sul nudo pavimento, poteva muoversi a stento ed aveva freddo, anche per mancanza di cibo, come abbiamo detto. Perciò raccomanda a Timoteo che, venendo da lui, gli avesse portato il mantello lasciato in casa di Carpo a Troade. Il mantello, detto anche perula, era una specie di sopravveste molto ampia, di forma rotonda, senza maniche, che introducendo il capo nel foro praticato nel mezzo si metteva sulla tunica. Era molto atto a riparare dal freddo. San Paolo nell'ultimo viaggio apostolico era stato anche in Asia. Il mantello lo aveva lasciato a Troade, forse perché là non faceva ancora freddo. A Roma si avvicinava l'inverno ed egli, privo di aiuti, non volendo essere di aggravio a nessuno e non sapendo con precisione quando sarebbe morto, volle il mantello, anche per premunirsi in un tempo più rigido. Volle i libri, formati da papiri, ravvolti in volumi, e le pergamene di cartapecora che per i sacri testi contenevano e gli erano le più care. Dopo le raccomandazioni di suo interesse personale, San Paolo mette in guardia Timoteo contro un certo Alessandro, fabbro in rame, che gli aveva fatto molto male, perché aveva dovuto brigare contro il suo apostolato ed aveva dovuto deporre contro di lui in giudizio, recando molto danno alla sua causa. Non è da confondersi questo Alessandro con quello ricordato negli Atti e nella prima lettera a Timoteo. San Paolo era in grande pena per quel miserabile. Nello scrivere si rinnova in lui la memoria di tutto il male che gli aveva fatto, e perciò soggiunge: il Signore gli darà il fatto suo. Era sdegnato per gli ostacoli posti alla predicazione del Vangelo e perciò lo rimette al giudizio di Dio, ma non con animo di vendetta personale, ma per impedire che continuasse con calunnie ed invettive ad opporsi alla propagazione della fede. Era un essere pericoloso e per questo soggiunge a Timoteo: anche tu guardati da lui quando verrai da me, perché si è opposto fortemente alla nostra predicazione. Condotto a Roma per esservi giudicato, Sì, cominciò contro di lui il processo nella sua prima parte, che poteva dirsi informativa, con l'interrogatorio e con l'escursione dei testimoni. San Paolo, data la persecuzione contro i cristiani, era stato imprigionato come nemico dell'impero romano e come sobillatore del popolo, diremmo noi, come un rivoluzionario. Interrogato nella prima parte del processo dal magistrato, sarebbe bastata la testimonianza dei suoi fedeli che erano a Roma per discolparlo, o perlomeno per attenuare quello che si stimava sua responsabilità penale per l'editto di Nerone, tanto più che Alessandro il Fabbro in rame, con le sue accuse e con le sue calunnie, gli aveva fatto molto male. Con dolore, però, in questa prima parte del processo, nessuno lo aveva assistito e tutti lo avevano abbandonato, evidentemente per paura di compromettersi. Per Alessandro, oppositore di lui, spinto da odio, San Paolo dice: il Signore gli darà il fatto suo, prevedendo la punizione che Dio gli avrebbe data. Per quelli che lo hanno abbandonato temendo, implora il perdono dicendo che non sia imputato loro. La malvagità di Alessandro era contro la propagazione del Vangelo. L'abbandono dei suoi fedeli era una debolezza causata dal timore che danneggia lui, e perciò San Paolo implora il perdono per loro con le stesse parole che Santo Stefano disse per quelli che lo lapidavano. È profondamente psicologico. San Paolo, prima della sua conversione, aveva partecipato a quella lapidazione, tenendo le tuniche dei carnefici che irrompevano contro quel martire, perché avessero avuto più agio di scagliare le pietre. Era giovane allora e credeva di operare per difesa della sua religione, ma aveva anche un cuore sensibile. Vedendolo spirare con quell'esclamazione di perdono: Signore, non imputare loro questo peccato. Queste parole rimasero fortemente impresse nella sua anima e le ripeté per quelli che, abbandonandolo, lo lasciavano in preda alla morte. Lasciatolo solo, di fronte al magistrato, il Signore lo assistette, poiché nessuno lo assisteva. Lo assistette e lo avvalorò, dandogli eloquenza nel parlare, non tanto in propria difesa, ma annunciando Gesù Cristo. San Paolo era ebreo, era accusato di essere un eloquente propagatore della religione cristiana, e la voce si era certamente propagata, perché era già stato una volta in carcere. Il foro romano, d'altra parte, e il tribunale attraevano sempre una folla di gente oziosa e curiosa di ogni nazione, essendo Roma allora una città cosmopolita. San Paolo, piccolo di statura, vibrante di vita, per natura e per grazia di Dio, non stava innanzi al giudice come un reo, ma aveva la solennità di un dottore di verità. Diede uno sguardo intorno a quella moltitudine. Il suo sguardo era affascinante, splendeva di intelligenza, tanto più grande perché avvalorata dalla grazia di Dio, e cominciò a parlare di Gesù Cristo e della redenzione da lui operata. Non bisogna dimenticare che egli affascinò l'Areopago dei dotti di Atene, e quindi con più ragione affascinò quella moltitudine curiosa. La sua soddisfazione fu grande e trapela dal modo con il quale si esprime, che potrebbe apparire esagerato. Egli infatti dice: il Signore mi ha avvalorato affinché la predicazione per mezzo mio fosse compiuta e tutte le genti la potessero ascoltare. Chi propaga un'idea della quale è appassionato e si trova impossibilitato a farlo, perché ostacolato, appena ha un'occasione, anche fortuita, di parlare a molta gente, si espande con vigore. Vede come ingrandita quella gente. Non gli sembra un gruppo, ma un mondo. E se vi nota qualche forestiero, ha l'impressione di parlare a tutte le genti. Il suo parlare non viene da paranoia, ma dall'esuberanza del suo pensiero e del proprio convincimento. È soddisfatto. E se deve parlare dell'occasione che ha avuta di parlare e diremmo di sfogarsi, lo fa senza volerlo, ma con parole ampliate e vivaci, che sono sproporzionate ad un fatto ristretto e circoscritto, ma sono proporzionate alla soddisfazione interiore di aver potuto parlare liberamente. A questo bisogna aggiungere che San Paolo, ispirato dallo Spirito Santo e dotato del carisma della profezia, vedeva in quella moltitudine cosmopolita come una rappresentanza delle genti alle quali era stato mandato per annunciare il Vangelo, e vedeva lontano nei secoli, come anche dopo la sua morte, che ormai sentiva imminente, che la sua predicazione sarebbe stata compiuta in tutte le genti che l'avrebbero conosciuta per le sue lettere e per la Chiesa. Amen. Ecco, Claudio, adesso è il caso di chiedere una breve pausa musicale prima di continuare.
Quindi io... Diamo la pausa musicale.
Proseguire.
Questa musica, la musica della verità, è una musica che, diciamo, piace all'anima nostra.
Lo so.
Certo. Ed è una musica osteggiata e disprezzata da tutti coloro che sono amici del menzognero. E allora noi l'ascoltiamo volentieri, perché la verità ci rende liberi e la menzogna ci rende schiavi della menzogna. Allora chiediamo la pausa musicale, che è fatta di strumenti, ma la musica che abbiamo sentito fino adesso della verità supera tutte le orchestre, cioè tutti i cori di questo mondo, naturalmente, non i cori angelici. Allora, a tra poco. Ave Maria. Bene, possiamo
proseguire, possiamo leggere sì. Il Salmo?
Allora, leggi Anna.
Leggo il Salmo, sì, il ritornello. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, quanti lo invocano con sincerità.
Allora, i tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Per cui, chi dice la gloria del tuo regno? I tuoi santi, che è la nostra vocazione. Siate santi perché io sono santo. Ecco, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Allora, ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Diciamo, è chiaro che può forse il Signore aver compiuto un'opera che non è divina, che non sia perfetta. Qui ti lodino, Signore, tutte le tue opere, tutto quello che accade, il Signore o lo vuole o lo permette. E ti benedicano i tuoi fedeli, ma difatti sono i fedeli perseguitati che lo benedicono, non gli infedeli, perché questi vogliono benedire le opere proprie. È terribile, però sono parole di fuoco. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Invece noi tendiamo a dire la gloria del nostro regno, non del tuo regno. E invece che parlare della potenza di Dio, oggi mostriamo la potenza nostra. Pensate un po', noi siamo soggetti a queste potenze mondiali che sono di caratteristica massonica, per cui i poteri economici, ma ci sono infiltrate dappertutto. Ecco, io non so se la produzione di grembiulini per tutta questa gente qua è sufficiente, o diciamo se debbono attendere che ne producano degli altri per tutti gli ingannati di questo mondo, che poi diventano ingannatori. Dicano la gloria del tuo regno e non del nostro regno, e parlino della tua potenza. Invece noi parliamo della nostra potenza e costringiamo tutti a piegarsi alla nostra potenza. Ma vi rendete conto, quando uno legge le parole, se le capisce, veramente è lampada ai nostri passi, perché tu vedi, ti spiega il Signore, ecco, ti mostra ciò che è dritto e ciò che è rovescio, ciò che è vero e ciò che è falso. Ma siccome tu leggi il Corriere, leggi tutti i tuoi giornali, che praticamente perdi tempo e anche la vista, e soprattutto la zucca, perché metti dentro cose che non sono buone. Parlino della tua potenza, invece noi parliamo della nostra potenza e ci vantiamo, perché vogliamo costringere tutti a seguire la potenza. Voi pensate, no? Noi siamo soggetti a un potere sovranazionale, e se non facciamo quello che dicono loro addirittura ci multano. Qui tu devi fare il male, se non lo fai ti multo. Allora capite a chi siamo soggetti? Al principe di questo mondo, che vuol mostrare il suo regno e la sua potenza. Capite cosa vuol dire questo salmo?
per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Ma questi sono ciechi e non la vedono. Le tue imprese, conoscere le tue imprese. Ti sei fatto uomo per venire a salvarci. Sei risorto, ma sei la risurrezione e la vita. Ecco le imprese. Cosa ha fatto il Signore per noi? Manco lo sappiamo, manco ci interessa di sapere, ma vogliamo sapere tutte le cose che fanno gli uomini di questo mondo. Il tuo regno è un regno eterno. Cosa significa? Che il regno di questo mondo non è eterno. Solo il regno di Dio è un regno eterno. Capite cosa vuol dire? Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni, per cui il regno del principe di questo mondo, che sarà cacciato come già stato cacciato e se ne starà al caldo per tutta l'eternità, ecco, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Per cui giusto è il Signore in tutte le sue vie, non in qualcuna, ma tutte, tutte. E qui il santo è uno che fa tutto quello che il Signore gli comanda, gli permette. Avete sentito prima San Paolo quanto ha sofferto, però è San Paolo. Ha glorificato Dio ed è stato glorificato da Dio anche in mezzo agli uomini. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Perché se tu accogli il menzognero e poi lo invochi, tu non sei sincero, no? Perché diciamo che segui la menzogna e non la sincerità, per cui quando lo invochi lui non ti ascolta. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità, sottolineato, evidenziato, 10 righe sotto, con sincerità. Quanti lo invocano e sono falsi? Quanti si fregiano di titoli onorifici di questo mondo e vogliono far credere di essere persone che lo invocano, invocano il Signore, ma non sono sinceri? Perché mentre vogliono mostrare di servire il Signore, sotto sotto servono qualcun altro. Giuda faceva parte degli apostoli, ma non era sincero, era falso, era ladro. Avete visto? E sapete, oggi questa razza è sviluppatissima, molto feconda. Ecco. E poi, Anna, passiamo all'alleluia, vero? Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga nella verità, naturalmente. Ecco, non rimanga perché le menzogne saranno spazzate via, eretici e loro soci. Bene, Anna, adesso a te il Vangelo.
Ecco, Gesù che invia altri 72 discepoli perché lo precedano in alcune città dove svolgerà il suo ministero. Anche da costoro, come dai 12, egli esige il distacco totale dai beni materiali e una confidenza assoluta nella divina provvidenza. Gesù chiede ad ognuno di noi, tale prontezza nel servirlo. Specialmente con la propria testimonianza di vita vissuta, in modo autenticamente cristiano e nel distacco da quanto possa distogliere da lui. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio.
Guarite i malati. Sapete quanti sono i malati? Non solo quelli che stanno in ospedale, ma anche quelli che credono di essere sani, perché in realtà i malati, che sono praticamente i peccatori, che devono, il Signore li guarisce se si confessano, ma se non si confessano rimangono malati. E allora chiediamo al Signore che illumini le menti e gli uomini, perché un malato può essere guarito da uno che è sano, perché un apostolo menzognero non può guarire gli altri quando il primo malato è lui, per cui diffonde addirittura la peste di errori e di vizi che ammorbano il mondo. Questa è la preghiera anche a San Giuseppe, no? Che si fa. Allora Anna, io penso che tu hai un bel po' da leggere, per cui non voglio...
Certo, passiamo, sì, al commento di
Don Dolindo.
Perfetto. Ecco, Gesù, avvicinandosi il termine della sua missione, volle moltiplicare i ministri della sua parola per divulgarla in tutta la Palestina con maggiore sollecitudine, ed elesse 72 discepoli, ai quali diede speciali facoltà. Essi non erano al medesimo grado degli apostoli, ma immediatamente inferiori. E poiché gli apostoli erano i primi vescovi del mondo, con a capo San Pietro, i discepoli eletti ne erano come i sacerdoti. La gerarchia così cominciò a formarsi sotto la direzione di Gesù stesso, lui capo di tutti. San Pietro capo degli apostoli e suo vicario per essi e per la Chiesa. I 72 discepoli cooperatori immediati suoi e degli apostoli. Egli li mandò infatti in ogni città dove stava per andare, per preparare le anime alla sua venuta, e li dispose a questa missione con salutari precetti. Prima di tutto ispirò loro la sollecitudine per le anime, dicendo: la messe è molta e gli operai sono pochi. Essi erano pochi e le anime da curare moltissime, quasi messe che doveva raccogliersi. Dovevano perciò avere una grande sollecitudine nel lavorare e non preoccuparsi delle loro comodità. Erano pochi. E perché Gesù non ne aveva eletti di più? Perché la vocazione e l'attitudine ad una missione soprannaturale sono frutto di grazie che non tutti accettano, e per riceverle e corrispondervi bisogna pregare intensamente. È il Signore che manda gli operai nella sua vigna. E Gesù stesso elesse gli apostoli ed i discepoli dopo lunghe preghiere al Padre. La preghiera, sì, la preghiera è nelle nostre mani, è come la nostra onnipotenza. E Dio ce ne rende capaci e la richiede perché anche noi cooperiamo alle grandi opere del suo amore. Egli potrebbe formare anche dalle pietre i figli di Abramo, ma volle che noi cooperiamo sia all'elezione di quelli che debbono essere ministri della loro formazione, sia alla loro salvezza. Questa grande legge di amore e di fecondità ci mostra quanto Dio ci ami e quanto delicatamente rispetti la nostra libertà e la grande dignità che Egli ci ha dato. I discepoli eletti dovevano andare a predicare la divina parola non solo per salvare le anime, ma anche per suscitare in esse i continuatori dell'opera loro, e per ottenere questo dovevano pregare Dio a moltiplicare la vocazione dei suoi ministri futuri. La Chiesa, infatti, doveva essere tutta un campo di apostolato, e in essa doveva esserci, più che nelle nazioni, il problema demografico spirituale, per così dire. Non si poteva in essa fare un'opera santa e lasciarla come un frutto maturo. Era necessario farla germinare e continuare, e quindi preoccuparsi di ottenere da Dio chi avesse potuto continuarla. A cosa servirebbe seminare un campo e ricavarne il frutto senza la semente? Le anime conquistate alla fede sono i frutti della vigna di Dio. I sacerdoti ne sono come le sementi, poiché si fanno germinare con l'aiuto di Dio continuamente le nuove piante. La messe cresce non per la potenza dell'agricoltore, ma per la feracità che Dio ha dato alla terra. Però se l'agricoltore non la coltiva e non la raccoglie, essa marcisce. Ora andare in nome di Dio a seminare la divina parola nelle anime comportava anche il preoccuparsi di conservarne e moltiplicarne il frutto. E perciò Gesù, rivolgendosi non solo ai discepoli, ma alla Chiesa di tutti i secoli, disse: «Pregate il padrone della messe, che mandi operai per la sua messe». Mandando Gesù i suoi discepoli, fece loro ponderare la difficoltà grande del loro ministero, dicendo: «Andate, io vi mando come agnelli fra i lupi». Essi non andavano a fare una raccolta pacifica come chi con la falce taglia i covoni del grano. Andavano di fronte ad anime colme di miserie ed agitate da passioni. Essi dovevano vincere le loro resistenze, e non affrontandole con la violenza, ma conquidendole con la mansuetudine e la bontà. Il discorso di Gesù assume in questo punto un'elevatezza così sublime, così fuori dai poveri pensieri umani, che l'anima sente il bisogno di adottare profondamente la divina sapienza che si rivela. Un uomo, un organizzatore, un genio, un potente monarca non avrebbe potuto parlare così. Solo un Dio che vede tutto, che domina tutto, che parla per infinito amore, poteva proporre ai ministri del suo regno un programma così opposto alle vedute e dalle aspirazioni umane, così poco lusinghiero per la vita materiale e nello stesso tempo così ricco di dolcissima carità. I re della terra mandano alla conquista i loro soldati, incitandoli alla vittoria con l'esaltare la loro forza militare e col prospettare la debolezza del nemico. Gesù Cristo invece dice ai suoi: «Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi». Una guerra impari tra una pecora ed un lupo, eppure una guerra vittoriosa, perché la pecorella confida sulla forza del suo pastore divino. La mansuetudine, la dolcezza, la bontà, la carità combattono contro la ferocia, la perversità, l'irruenza e la forza brutale, e vincono. È un frutto di potenza divina è l'incrollabile argomento storico della divinità nell'azione della Chiesa nel mondo. Lupi erano i pagani, lupi i barbari, lupi i musulmani, lupi i rivoluzionari apostati, lupi voracissimi sono i comunisti bestiali. E nonostante ciò la Chiesa ha sempre vinto e vincerà anche quest'ardua prova moderna che non ha l'eguale nella storia. Gesù Cristo esige dai suoi la prudenza del serpente, cioè di sapersi insinuare nelle anime senza fragore esterno, nella semplicità della colomba, cioè il non ricorrere ad espedienti umani, ma avanzare con la luminosa semplicità della verità. Il serpente cammina senza rumore, si nasconde nell'appressarsi del pericolo, s'avvoltola e si impicciolisce quasi per offrire minore bersaglio. È un animale accorto, che nella Genesi è chiamato più astuto degli altri, ed è il tipo del tentatore. Gesù vuole che la verità si insinui con accortezza, senza ostentazioni inutili, senza offrire soverchio bersaglio all'impietà che ha in mano la forza, opponendo alla tentazione diabolica fondata su di un falso ragionamento, la persuasione della verità fondata sulla ragione e sulla grazia. Vuole la semplicità della colomba, cioè la mancanza di astuzie nell'apostolato, l'andare diritto allo scopo di cercare le anime, con purissima intenzione e con grande carità. L'apostolato al quale invia i suoi cari discepoli non ha prospettiva di trionfi terreni, non può avere come frutto un regno di gloria. Invece ha come ambiente naturale quasi l'opposizione degli uomini e la persecuzione. È una prospettiva che non lusinga la natura e perciò spinge l'anima a cercare Dio solo e ad operare per Dio solo. Gesù annuncia e profetizza quello che attende un apostolo. Citazioni e comparse innanzi ai tribunali, flagellazioni e castighi, ingiurie e contumelie, ma questo stesso renderà più forte la voce dell'apostolo e gli darà modo di predicare la verità e renderne testimonianza anche là dove non sarebbe mai penetrata. Egli non deve preoccuparsi delle risposte da dare, non deve temere, ma confidando in Dio e nei lumi dello Spirito Santo deve rispondere quello che internamente gli sarà suggerito. Dio, come padre amorosissimo, l'assisterà, lo guiderà, lo illuminerà e confonderà l'orgogliosa tracotanza dei perversi. Le anime traviate hanno in sé veramente qualche cosa di feroce, di terribile, ed il rassomigliarle ai lupi è precisissimo. Sono indomabili, avide, aggressive, prepotenti, violente. Così avvenne nelle nazioni ebraiche, così in quelle pagane, quando cominciò a propagarsi il cristianesimo, e così nelle nazioni moderne, più o meno apostate da Dio, e tante volte più barbare, feroci ed aggressive di quelle pagane. Dopo aver determinato con una parola sinteticamente divina la natura della missione dei discepoli e quindi della Chiesa, Gesù Cristo fa loro delle raccomandazioni riguardanti l'atteggiamento che dovevano avere nella scelta dei mezzi di azione. Egli esemplifica secondo la mentalità che avevano i discepoli ed in fondo vuole che essi prescindano da tutto ciò che è prestigio umano o speranza nelle proprie forze, non portate né sacca né bisaccia né calzari, e per la strada non salutate nessuno, cioè non andate in giro come mercanti o come viaggiatori di ventura, né vi soffermate a chiacchierare con gli altri, come chi va di porto, andate poveramente, raccolti e silenziosi, come chi sa di andare a compiere una missione sacra. I discepoli avevano ancora una semplicità primitiva e Gesù dice loro con esempi di non portare nulla di superfluo, come evidente dal contesto, né oggetti di ricambio, affidandosi completamente alla provvidenza. È chiaro che essi potevano portare quello che avevano addosso come uso personale e che potevano salutare per carità o per cortesia, senza attaccare ciarle inutili. Se si mette a confronto il modo povero con il quale i missionari cattolici intraprendono i loro viaggi e quello ricercato dei propagandisti settari, si capisce anche meglio il senso profondo delle esortazioni del Signore. Il missionario viaggia come un poverello e porta con sé il tesoro delle divine ricchezze. Gesù Cristo vuole che i suoi discepoli vadano come apportatori di pace e con un programma di bontà. Essi infatti vanno a salvare le anime, a riconciliarle con Dio e a ridonare loro la pace della coscienza. Tutto il sacro ministero si risolve in una questione di pace ed il suo frutto è frutto di pace. Chi lo rifiuta, rifiuta la pace, questa logicamente ritorna al banditore della verità, il quale può rimanere tranquillo di aver fatto il suo dovere e contento di averne avuto il merito. In questi combattimenti ardui, che sarebbero capaci di consumare l'anima ed il corpo di un ministro di Dio o di uno dedicato all'apostolato, la parola di Gesù è di sommo conforto. Quello che si fa non si perde, anzi, nell'economia della grazia, ritorna a chi opera il bene, ritorna nel più stretto senso, come esperienza, come spinta ad una maggiore vigilanza su di sé, come incitamento maggiore a pregare, a mortificarsi, a vincersi e anche a ritentare la prova. Ritorna come un'attività più preparata per le altre anime da evangelizzare. Quanta profonda sapienza in queste parole e come sono atte a produrre nella vita e nelle relazioni sociali di un apostolo quel giusto equilibrio che non distrae le sue attività dalla missione che ha. Amen.
Amen. Allora, le pecore e i lupi. Diciamo che questo è rivelatore, rivelatrice, cosa ha detto il Papa Benedetto XVI. Pregate perché non debba fuggire davanti ai lupi. Mica i lupi quadrupedi, naturalmente, che non fanno peccato perché devono cibarsi, ma sono i lupi bipedi che accerchiano la preda e o fuggi o ti sbraniamo, capite? Ecco, allora preghiamo, ecco, per Benedetto XVI che ha dovuto fuggire davanti ai lupi. Bene, Anna, c'è anche un bel fiorettone.
Ecco qua, certo, il rimedio semplice, un rimedio semplice. San Pietro Garavita nacque ad Alcantara, una piccola città nella provincia dell'Estremadura, in Spagna, nel 1499. Nel 1515 decise di entrare tra i frati francescani dell'Osservanza. Nel 1524 ricevette gli ordini sacri e divenne superiore di molti monasteri, fino al 1538, anno in cui fu eletto ministro provinciale. Il suo mandato fu caratterizzato da vari tentativi di ritorno ad una forma di vita più conforme alla vita francescana delle origini. Nel 1554 si recò a Roma per ottenere il permesso di fondare una nuova congregazione di frati e il Santo Padre glielo concesse. Nacquero così i francescani dell'osservanza di San Pietro di Alcantara, o Alcantarini. Era suo desiderio contribuire alla riforma della Chiesa, poiché era convinto che una vita di maggiore osservanza e penitenza sarebbe stata la soluzione per controbilanciare i mali che affliggevano la vita cristiana. Quando la gente si lamentava della malvagità e della cattiveria presenti nel mondo e nella società, egli era solito rispondere: il rimedio è semplice. Tu e io, per primi, cerchiamo di essere quello che dovremmo. Avremo già curato ciò che riguarda noi stessi. Ciascuno faccia lo stesso e tutto andrà bene. Il problema è che noi tutti parliamo di riformare gli altri senza mai riformare prima di tutto noi stessi. Chiaro? È veramente importante. Ecco il proposito: recitare tre glorie al Padre in onore di San Pietro d'Alcantara, chiedendogli la grazia di saper corrispondere sempre ai disegni di Dio.
Ecco, vedi Anna,
sì,
anche il nostro padre fondatore,
certo,
ha riformato e ha fondato i Francescani dell'Immacolata, e il Papa Giovanni Paolo II ha accolto e ha benedetto questo ordine. Però poi sono arrivati i lupi e dicono: guarda, guarda, questi qua, dobbiamo sbranarli, vi mando come... Per cui, diciamo, benedetti da un Papa e quasi maledetti da un altro. È terribile, però non dobbiamo meravigliarci di niente, di nessuno, e pregare per la conversione dei poveri peccatori, perché San Francesco ha addomesticato anche il lupo.
Vero.
È vero?
È vero.
Ricordi, Anna?
Bella questa osservazione, giusta, giusta. Sta bene.
Ok, grazie. Allora, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.